vi è chiaro il meccanismo di questo tipo di sentenze? Sono sentenze che si distinguono per questa particolarità del dispositivo, però questo è semplicemente un indicatore che la Corte dà al lettore della sentenza. Il contenuto della sentenza si basa proprio su questa particolare struttura. Io ti domando se è legittima una norma e tu mi rispondi che quella è una norma sbagliata. Pierino che va dalla mamma con il vasetto in mano dicendo: mamma, fa male la Nutella? Pierino suppone che quello sia Nutella, la mamma risponde: no, ma guarda che quella non è Nutella, è marmellata. Gli dà una risposta diversa dalla domanda, che ovviamente può anche essere risolutiva. Per Pierino può essere risolutiva di che cosa? Lui cercava la Nutella e ha sbagliato il vasetto, oppure si scrofana l'intero vasetto di marmellata che gli fa tanto bene. Ma tanto lui non sa se la Nutella gli farà male oppure no. Il giudice è nella stessa situazione. Il giudice che riceve questa risposta della Corte dice: oibò, io adesso che cosa faccio? Mi attengo all'interpretazione che dà la Corte? Sì, ovviamente sarebbe la cosa più semplice. Mi attengo all'interpretazione che mi dà la Corte. In questo caso il giudice dice: benissimo, allora annullo tutti gli atti del processo, dell'istruzione della fase istruttoria, tutte le prove acquisite, perché sono prove acquisite senza presenza dell'avvocato. Questo avrebbe dovuto fare il giudice se avesse applicato l'interpretazione data dalla Corte, cioè la norma che la Corte ricavava dal codice di procedura penale. Però il giudice aveva un piccolo problema: che senso aveva provocare una decisione che era contraria a tutta la precedente della giurisprudenza dei giudici penali, compresa la Cassazione? Cassazione che si era pronunciata più volte su questo punto dicendo: no, la presenza dell'avvocato non è necessaria. Questa sentenza è rimasta storica anche per questo, perché è stata una sentenza che ha chiaramente manifestato quella che si è chiamata la guerra delle corti. La guerra tra la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare la cosiddetta nomofilachia, parola mitologica, che significa la interpretazione uniforme del diritto. Per questo, per esempio, la Corte di Cassazione c'è un enorme centro di massimazione, tutte le sentenze della Cassazione sono massimate nella speranza di rendere accessibile ai giudici quella che l'interpretazione è decisa dalla Cassazione, e sperando che i giudici si adeguino. I giudici non è che siano tenuti ad adeguarsi, però non sono neanche tenuti a suicidarsi, nel senso che se il giudice sa che la Corte di Cassazione ha deciso che quelle prove acquisite nella istruttoria sommaria senza la presenza dell'avvocato sono prove valide nel processo, la confessione è valida nel processo, perché il dibattimento si apre e si chiude perché c'è una confessione scritta ed è valida, perché la annulla? Se la annulla, inizia un processo, magari si chiude senza, per insufficienza di prove, perché il reo ha confessato ma è una prova invalida. Dopodiché il PM gli impugna la sentenza, è arrivato in Cassazione e la Cassazione gliela dichiara completamente sbagliata, capite? Per cui anche il giudice che tocca di fargli il salmone e risalire la corrente dell'interpretazione deve essere l'unico, sì, con dietro la Corte Costituzionale, a schierarsi per un'interpretazione contraria a quella della Cassazione, è un giudice che sta perdendo il suo tempo, perché la sua sentenza sarà 100% cassata. Sarà distrutto in appello e, semmai, passasse l'appello, cassata in Cassazione. La guerra tra le due corti si è sviluppata proprio su questo punto. Chi ha il potere di interpretare le leggi in Italia? La risposta è: qualsiasi giudice. I giudici sono soggetti soltanto alla legge, 101.2. Però la Cassazione ha la funzione della nomofilachia, per cui la Cassazione che deve tendere all'unificazione dell'interpretazione delle leggi. Però anche la Corte Costituzionale è un giudice e come tale è chiamato a interpretare le leggi. Però non ha l'autorità di imporre quell'interpretazione. Però ha l'autorità di dire che cos'è la Costituzione. può dire che cos'è la Costituzione, ma questo non la autorizza a imporre un'interpretazione delle leggi ordinarie, perché questo non lo può fare nessuno, e in subordine lo fa la Cassazione. Capito il problema? La Corte ha il compito di interpretare la Costituzione, la interpreta applicando le leggi, per cui è ovvio che interpreti le leggi, ma questa sua interpretazione non è vincolante per i giudici, per cui non ha il modo di imporre ai giudici, e i giudici, casomai, dovranno adeguarsi all'interpretazione data alla Cassazione, non alla Corte Costituzionale. Per cui se la Cassazione dice A e la Corte dice no, A è sbagliata, la bella interpretazione conforme alla Costituzione è B, la Corte si libera della questione con una sentenza di rigetto nei sensi di cui motivazione. Ma il giudice sa che se interpreta la disposizione nel senso B, la Cassazione dirà no, la tua interpretazione è sbagliata, perché quella giusta è A. Questo è il conflitto tra le due cose, che è un conflitto che si è acceso, si è rispento, si è acceso, si è rispento più volte. Anche di recente c'è stato un conflitto su una questione anche piuttosto complicata, in cui i giudici continuavano a impugnare le leggi dicendo ma io come posso togliermi da questo problema? Perché se sto all'interpretazione costante della Cassazione e degli altri giudici, io devo applicare una norma di cui sono convinto che sia illegittima. E perciò l'impugno la Corte. La Corte non mi può rispondere, ma la norma è un'altra. La norma è quella, perché quella è la norma che vive nell'ordinamento. Di fronte a questo conflitto che è sorto proprio su questa sentenza, perché è una sentenza importante, perché distruggeva un sistema di istruttoria del processo penale, la Corte ha rispolverato una vecchia dottrina, di cui aveva parlato anche in precedente, ma non c'è importanza a queste cose, che è la dottrina del cosiddetto diritto vivente. Che cos'è il diritto vivente? Il diritto vivente è il diritto come è applicato, cioè il diritto, le disposizioni, le leggi, le disposizioni legislative, così come sono interpretate e applicate nella prassi. Che è un ragionamento normale. Uno legge la legge e dice, caspita, ma questa legge, secondo me, va interpretata in un senso X, perché quello è conforme, che so io, all'ordinamento comunitario. Il suo collega dice, guarda caro, ma sappi che c'è giurisprudenza costante da 30 anni della Cassazione che dice un'altra cosa, e quello è il diritto vivente. Per cui è inutile che tu cerchi di innovare sul piano dell'interpretazione, perché quel significato si è ormai appiccicato a quella disposizione. E quella disposizione viene letta sempre con quel significato, per cui non insistere, si è consolidata quella interpretazione e quella è l'interpretazione che fa vivere il diritto. Vi leggo, cercando di non sbagliare, dunque la sentenza, questa che vi ho raccontato, è la sentenza 11 del 65. Quella che di cui faccio riferimento adesso è la sentenza 52 del 65. Per cui una sentenza emanata dalla Corte pochi mesi dopo, sulla stessa norma, sulla stessa questione. Sulla questa stessa identica questione. Ve la leggo perché è una sentenza molto rapida, molto veloce, però indicativa. Con la sentenza 11 del corrente anno, questa Corte, in considerazione dell'intento ispiratore della riforma, bla bla bla, degli autorevolissimi convincimenti della dottrina e così via, aveva ritenuto di dover escludere ogni contrasto tra disposizione del codice di procedura penale con la Costituzione, sul presupposto che l'invio fatto alle disposizioni relative all'istruzione formale in quanto sono applicabili consentisse l'estensione all'istruzione sommaria delle disposizioni che riguardano il diritto di difesa. In tal modo interpretata, la norma avrebbe potuto continuare a vivere, diciamo, la disposizione avrebbe potuto continuare a vivere nel sistema in piena armonia con la Costituzione. Vedete, qua ci sono tutte le parole chiave, a parte che usa la norma invece che disposizione. In tal modo interpretata, la disposizione avrebbe potuto continuare a vivere nel sistema, diritto vivente, si dovrebbe formare, in piena armonia con la Costituzione. Il sistema, l'interpretazione sistematica e la conformità a Costituzione. L'esperienza immediatamente successiva, sono passati pochi mesi, ha tuttavia rivelato che la giurisprudenza della magistratura ordinaria, la quale fin dal 1958 aveva ritenuto di doversi discostare dall'anzidetta interpretazione, che è l'unica non contrastante col precetto dell'articolo 24 COST, è l'unica non contrastante l'interpretazione data dalla Corte in precedenza, continua a escludere che la formulazione dell'anzidetto articolo, dati i particolari caratteri dell'istruzione sommaria, consenta l'estensione a quest'ultima delle garanzie del diritto di difesa. Interpretata e applicata in tal modo, cioè non nel modo detto della Corte, ma nel modo A, come vive nell'ordinamento, la disposizione impugnata continua perciò a vivere. Vedete, la vita della disposizione, il diritto vivente, no? È la disposizione che continua a vivere nella realtà concreta in modo incompatibile con la Costituzione. È evidente, del resto, che ove con l'istruzione sommaria dovesse risultare per natura incompatibile l'esercizio del diritto di difesa, quel tipo di istruzione sarebbe esso stesso in assoluto contrasto con l'articolo 24. Questa Corte rimane però ferma nel convincimento della inesistenza di una naturale incompatibilità dell'istruzione sommaria con l'esercizio del diritto di difesa. Onde contrasta con l'articolo 24 semplicemente il fatto che nel corso di tale tipo di istruzione la legge esclude l'esercizio alla difesa. Per cui dice, io non ritengo che l'istruzione sommaria sia di per sé incostituzionale. È incostituzionale escludere la tutela della difesa. La Corte ritiene pertanto di dovere, nella situazione determinatasi, della quale si è fatto eco l'ordinanza che ha dato inizio al presente giudizio, dichiarare illegittimo l'articolo tra dettagli del Codice di Procedura Penale nella parte in cui, estendendo alla istruzione sommaria le norme stabilite per l'istruzione formale solo in quanto sono applicabili, autorizza ad escludere che anche nell'istruzione sommaria debbano avere applicazione le disposizioni, eccetera, eccetera. Vedete, a distanza di pochi mesi la Corte ha mutato giurisprudenza, però in questo caso non ha mutato convincimento. Lei è partita dicendo escludere l'avvocato, la difesa dall'istruzione sommaria è incompatibile con la Costituzione. Ma con la prima sentenza ha cercato di consigliare il giudice di scegliere un'altra interpretazione e quindi ha rigettato la questione, dicendo tu puoi chiudere il tuo giudizio applicando quella disposizione interpretata in modo conforme a Costituzione. Interpretazione conforme a Costituzione. Con la seconda sentenza, accortosi che questo è impossibile perché i giudici sono fermi nel ritenere che l'interpretazione sia A e non B, la Corte allora cambia dispositivo, non cambia motivazione, cambia dispositivo. E emana la sentenza di accoglimento, dichiarando illegittima la disposizione in quanto significa quella norma. Questa disposizione viene dichiarata illegittima in quanto significa A, perché A è diventato e riconosciuto come diritto vivente. Per cui la Corte dice, benché io sia convinto del contrario, mi adeguo a quello che dite voi. Quella disposizione significa A? Benissimo, allora dichiaro illegittima la disposizione. Vedete come la strategia argomentativa della Corte sia stata quella prima di bussare la porta non si apre, la sfonda. prima cerca di far cambiare convincimento interpretativo al giudice, poi di fronte a un diritto evidente che dice no, l'interpretazione è quell'altra, allora si adegua e dichiara illegittima la disposizione. Toglie il supporto, va a colpire il supporto di quella interpretazione. Chiaro? Allora, prima vi parlo dei vincoli che discendono da queste sentenze interpretative di rigetto e poi vi parlo del riflesso che dà questo secondo tipo di pronuncia. E mi sa che domani continueremo la lezione su queste cose perché sono troppo importanti. Problema. Che vincoli derivano dal giudice da una sentenza interpretativa di rigetto? Su questo sono state avanzate varie ipotesi, ma l'unica ipotesi sensata, che è poi quella che ti ho proposto nel manuale, è un'ipotesi che si basa su quelle che sono le disposizioni. È una sentenza di rigetto. Essendo una sentenza di rigetto, l'unica conseguenza che ha è nel giudizio principale. Le sentenze di rigetto hanno effetti soltanto inter partes. E l'effetto che svolgono le sentenze di rigetto inter partes è solo un effetto debolmente preclusivo, nel senso che il giudice non può risollevare la questione, la stessa questione. Questo però è importante. La Corte chiude il giudizio con questa sentenza interpretativa di rigetto, di conseguenza il giudice a quo deve riassumere il giudizio e procedere verso la sua sentenza. Però a questo punto il giudice si trova di fronte a una disposizione che lui ha interpretato in un senso. La Corte, tra l'altro, in questo caso, ma di solito lo fa, dice sì, hai ragione, se tu la interpretassi in questo senso, se questa fosse veramente l'interpretazione, allora la disposizione sarebbe illegittima, e infatti qualche mese dopo la dichiara illegittima. Quindi il giudice non può dire me ne frego, la applico nel senso A. Perché sarebbe incongruo, è stato lui a sollevare la questione, e ha sollevato la questione perché nella sua testa si è accesa la lampadina e il dubbio di illegittimità lo ha paralizzato. Lui si è paralizzato perché aveva un dubbio ragionevole di illegittimità di quella legge, l'ha motivato nell'ordinanza e motivandolo ha dimostrato di esserne convinto dell'illegittimità. La Corte gli dice, hai ragione, se fosse così sarebbe illegittima. Però la soluzione è un'altra. Voi capite che a questo punto il riassunto, il processo, il giudice non può dire, ah beh, ma è una sentenza di rigetto e quindi io interpreto nel senso A, quello su cui io ho manifestato i dubbi, perché quello sarebbe un vizio di motivazione della sentenza. No? Dovrebbero prenderlo e ricoverarlo in ospedale psichiatrico con camicia di forza perché manifesta schizofrenia. Uno non può fare tutto questo macello, sollevare la questione perché dubita della legittimità di A e poi di fronte a questa argomentazione della Corte, che è sì una sentenza di rigetto, ma così motivata, riassume il processo e applica la disposizione nel senso di cui A. Perché questo dubbio nessuno gli ha risolto. Il dubbio lui l'ha manifestato, argomentato, la Corte non solo non gli ha risolto, ma anzi lo ha sostanzialmente confermato, è chiaro che il giudice non può insistere in quella via interpretativa. Perché sarebbe da ricovero, e in subordine la motivazione della sentenza sarebbe palesemente contraddittoria. Di conseguenza il giudice ha solo la strada di interpretarla in senso B, però interpretando in senso B il giudice sa che questa sua sentenza è probabilmente condannata a essere annullata in appello o in Cassazione. Perché il diritto vivente resiste e non c'ha lui degli strumenti per rovesciare il diritto vivente. La Corte Costituzionale da sola non basta a rovesciare il diritto vivente. Non può risollevare la questione. Non può risollevare la stessa questione. Perché questo è il vincolo che deriva dalla sentenza di rigetto. Capite che da queste sentenze sono sentenze che non fanno per niente comodo al giudice, ma neanche un poco. Per cui o si riesce a trovare una terza via interpretativa, ma non sempre è possibile, o cerca di risollevare la questione in termini diversi, ma non è sempre possibile, oppure deve condannarsi a seguire l'interpretazione della Corte, pur sapendo che quella sentenza sarà cassata. Però è chiaro che se in appello quella sentenza viene cassata, le parti soccombenti potranno sollevare nuovo la questione di legittimità della credo che sia quello che è successo, nel senso che le parti che soccombono possono risollevare la questione in appello o in Cassazione dicendo: voi mi avete applicato una disposizione che la Corte ha nella motivazione sostanzialmente dichiarato illegittima, dicendo però che quella non è la interpretazione corretta. Voi insistete in quella interpretazione, quindi dovete risollevare la questione. Siete in un altro grado del giudizio, non avete il vincolo preclusivo. Queste sentenze, in sostanza, sono sentenze che non risolvono i problemi, ne creano più che risolverli. Tanto è vero che la Corte tende a non emetterle, soprattutto perché non vuole creare tensioni con la Corte di Cassazione, né problemi ai giudici, è un problema di rapporto, insomma la Corte vive delle commesse di lavoro che gli danno i giudici, sono i giudici che fanno lavorare la Corte, sono i giudici che sollevano la questione, per cui se la risposta che la Corte dà ai giudici non è soddisfacente, sta perdendo clienti, scusate il linguaggio da piazzista, ma si capisce qual è il problema dedicato anche di tenere i rapporti con i giudici. La Corte non può lavorare in opposizione alla Cassazione, perché se lavora in opposizione alla Cassazione, questo non migliora il suo ruolo, non la rende più presente, non la fa lavorare meglio, anzi, la fa in sostanza, le fa perdere credito presso i giudici. Allora la Corte usa queste sentenze ormai essenzialmente dove ci sono leggi nuove. C'è una legge nuova, non si è stabilita di conseguenza ancora un'interpretazione consolidata, il diritto vivente non è ancora nato, e quindi l'interpretazione della Corte potrebbe essere uno start-up, un avvio di interpretazione che si consolida. E quindi, detta all'inizio della storia applicativa di una disposizione, una sentenza interpretativa di rigetto può avere un bel senso. Dicendo: carini, sappiate, questa disposizione, se applicata, se interpretata in senso A, verrà dichiarata illegittima. Mentre c'è un'altra interpretazione che è conforme a Costituzione. Siccome il diritto vivente non si è ancora formato, può essere che questo consenta alla Corte di guidare l'interpretazione future. Per esempio, è stato usato questo quando è uscito il codice di procedura penale, quello nuovo, quello degli anni 70, per intenderci. Lì si sono sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale, una bellissima, perché man mano iniziavano i primi processi, venivano sollevate le questioni man mano andava avanti il processo, per cui le prime questioni riguardavano le attività istruttorie, poi le prime fasi dibattimentali, poi il secondo grado, no? Man mano che andavano avanti i processi venivano sollevate questioni e la Corte ha emanato sentenze interpretative di rigetto perché lì in quella fase stava guidando l'interpretazione, stava consolidando l'interpretazione, stava dicendo qual è l'interpretazione conforme a Costituzione, prima che si pronunciasse la Cassazione peraltro. La Cassazione ancora non aveva avuto occasione di pronunciarsi perché il giudice è l'ultimo grado, mentre le questioni di legittimità le poteva sollevare già il giudice di primo grado al primo stato del giudizio. E quindi arrivava prima la giurisprudenza della Corte Costituzionale che quella della Cassazione. E questo poteva favorire una formazione di un'interpretazione vivente. Quando la Corte si accorge che la sua interpretazione non la spunta, c'ha l'altra arma, è l'arma di dichiararla illegittima. E vedete che le due sentenze sono due sentenze che non cambiano struttura interpretativa, non cambiano nulla, dicono semplicemente: io mi adeguo a questa interpretazione. Prima ho cercato di farla cambiare, non cambia, io mi adeguo. E quindi dichiaro illegittima la disposizione, quella stessa disposizione che io invece considerato non lesiva della Costituzione se ben interpretata. Vi leggo il dispositivo di questa sentenza, seconda sentenza del 65. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, norma parametro, la illegittimità costituzionale dell'articolo 392, attenzione, perché qua c'è la formula che denota queste sentenze, nella parte in cui, con l'inciso in quanto sono applicabile, per applicabili, rende possibile non applicare l'istruzione sommaria alle disposizioni degli articoli salvetari. Allora, noi abbiamo visto una sentenza interpretativa di rigetto che ha questa formula nel dispositivo. E adesso vediamo che questa sentenza si trasforma in una sentenza interpretativa di accoglimento, che ha nel dispositivo l'inciso nella parte in cui, accidenti, e si riferisce a una norma. Nella parte in cui esclude. Esclude cosa? Nella parte in cui esclude che l'addizione in cui, in quanto compatibili, non comprenda le garanzie della difesa. Ma questo non è scritto nella disposizione. Questo non sta scritto nella disposizione. Nella disposizione c'è scritto si estendono le garanzie di difesa nella parte in cui sono compatibili. Per cui la dichiarazione di legittimità della Corte non va a colpire qualcosa del testo. Il testo resta esattamente identico a prima, resta scritto come prima. Va a colpire quello che è l'interpretazione che il diritto di dente gli ha appiccicato. Nella parte in cui, con l'inciso in quanto sono applicabili, che resta scritto così, rende possibile, in via interpretativa, non applicare l'istruzione sommaria, le disposizioni, eccetera. Capite? Quella disposizione che contiene l'inciso in quanto sono applicabili resta nell'ordinamento. Quello che viene dichiarato illegittimo è la norma. La norma che rende possibile non applicare quelle garanzie. L'interpretazione viene dichiarata illegittima. Questo crea questo fenomeno a cui prima vi accennavo, per cui una disposizione può essere dichiarata illegittima un numero infinito di volte senza cambiare nulla nel suo tenore letterale. Non cambia nulla. Resta scritta così, voi avete consultato il codice e il codice continua a portarla esattamente come è sempre stata. Se un codice ben fatto ci avrà un asterisco, una nota, e sotto c'è l'elenco delle pronunce della Corte che hanno colpito interpretazioni di quella disposizione, dicendo che è stata dichiarata legittima la disposizione nella parte in cui l'interprete ci ha appiccicato qualcosa. Sono le cose appiccicate dall'interpretazione, le norme, le singole norme a essere dichiarate legittime, in quanto l'interpretazione le ha appiccicate, le ha riferite a quella disposizione. Ci sono storie edificanti, più o meno edificanti, che illustrano questo fenomeno, perché è un fenomeno molto vistoso. Pensate, un esempio che faccio sempre perché mi pare di latte a trasparenza. Norma sulla permessi di maternità. Mammina procrea e l'ordinamento dice: mammina, stai a casa a dare il latte al bambino. Poi, man mano che il bambino cresce, mammina può stare a casa per mesi di adattamento per adattare il bambino. Ora, questa norma è la norma che risponde a esigenze di allattamento. Può qualcuno andarla a impugnare di fronte alla Corte Costituzionale dicendo questa legge viola il principio di parità, il divieto di discriminazione per sesso? Ci sono certe cose che, come dire, possiamo essere molto paritari, ma non è che lei sta gravida, incinta, cioè doglie e io sto a casa perché il permesso se lo do neanche cosa fa. Lei va a lavorare, io sto a casa, no? È incinta lei e questo non è un rapporto paritario, insomma, sul sesso. Per fortuna c'è ancora qualche piccola diversità. Piccola, supereremo anche questo. E di conseguenza anche sulla procreazione c'è qualche piccola diversità. Per cui il latte spunta alla mammina e non al papino. Il papino è senza latte. Per cui non è che il papino sta a casa guardando il figlio e dicendo quanto sei bello e lui succhia qualcosa. Se non c'è mammina lui non succhia. Ci può impugnare una legge per questo evidente rapporto con la discriminazione in se ipsa che c'è nella natura? No. Però se mammina è in carcere, perché il cane e mammina ne combinano. Cosa succede? Se mammina è malata? E se mammina è morta? È un bel problema. Perché la legge non fotografa questi casi. La legge è stata fatta per tutta un'esperienza di tutela della donna, della madre, della lavoratrice, che risale nella notte dei tempi o quasi, e ha sempre fotografato quello che è un rapporto, come dire, normale, ma la vita è anormale, la vita è fortunatamente anormale, perché sennò chi meriterebbe vivere una vita che è già tutta scontata, no? E la stupefacente bellezza della vita è che ci sono casi normali, alcuni non piacevolissimi, perché che sia carcere, malata o morta non è piacevolissimo come ipotesi, ma capita. E allora di fronte alla madre che è impedita per varie ragioni, legali o naturali, di allattare il figlio, la legge può opporre il padre che lui è padre e di conseguenza non può avere permessi di allattamento? No, perché questo sì che sarebbe una discriminazione, tanto più se uno lo guarda dal punto di vista del figlio. E di conseguenza, siccome non è solo una questione di cacciare il biberon in bocca al mostro, per quello lo può fare anche un braccio meccanizzato, no? Che ogni 4 ore, 6 ore, dipende dai mesi, bellissima sarebbe. Pare che ci sia anche un rapporto affettivo che il braccio meccanizzato non riesce a assicurare, per quanto ci può essere un braccio meccanizzato che gli fa così sul cattino e lui felice lo stesso. Poi magari uccide le vecchiette quelle grandi, ma insomma. Allora si dice nell'allattamento non è soltanto una questione alimentare che può essere sostituita da qualsiasi in grado di intendere e volere e di dargli il biberon, ma è anche una questione affettiva. Allora, se è questo l'interesse del minore, a un certo punto la differenza tra il padre e la madre non c'è più. L'importante è che ci sia qualcuno. Certo, se il rapporto di adattamento esiste, ci deve essere la madre. Se non c'è, ci può essere benissimo anche il padre. Anzi, chiunque dicesse il contrario sarebbe discriminatorio. No? Per cui la stessa legge che risponde a natura e quindi è dichiarata compatibile con la Costituzione, quindi qualsiasi questione la attaccasse verrebbe dichiarata infondata, incomincia la stessa norma a essere dichiarata illegittima, una volta perché la mammina è in carcere, una volta nella parte in cui non garantisce se la mammina è malata o morta. E se il figlio è adottivo? Non è che siccome il figlio è adottivo, magari è adottivo, cioè 4 anni, la mammina improvvisamente viene latte da tutte le parti, no? Fenomeno grandolare, l'adozione non lo esclude. E allora a questo punto perché? C'è una ragione per cui deve stare a casa la mamma e non il papà? No. Allora a quel punto qualsiasi norma dicesse che il permesso di adattamento deve essere dato alla madre sarebbe un pesantissimo attacco al principio di parità. Causa di, ovviamente, assenza del lavoro e quindi di turbe alla carriera lavorativa della madre e così via. Per cacciare al mostro in bocca il biberon e dirgli caro, caro, come sei bello, diventerai come tuo papà o come tuo zio, come tua mamma, dipende, sappiamo che sia un modello in famiglia, lo può fare la mammina e il papino tranquillamente. a parità totale. Ecco un altro caso in cui la stessa disposizione viene dichiarata illegittima. Ma quella disposizione resta intonsa nelle leggi. Semplicemente la giurisprudenza della Corte ci aggiunge ogni volta una norma in più. È legittima nella parte in cui esclude nel caso che. Esclude nel caso che sta fotografando situazioni paradossali, dove l'ortodossia è la via maestra. Il paradosso sono appunto le eccezioni, no? Il paradosso è fuori dalla ortodossia. Sono casi laterali che possono essere infiniti. Infiniti. Tanto che a un certo punto la Corte si è scocciata e ha detto basta. Adesso dichiaro illegittima la norma in sé, provvedete a modificarla, perché aveva fatto tante di queste eccezioni che non si capiva più da regole. A un certo punto si era posto il problema, sì, d'accordo, di fronte al figlio adottivo papino e mammina sono uguali. Però sono uguali sempre o sono uguali se sono entrambi lavoratori dipendenti? Perché se la mamma, per esempio, è lavoratrice autonoma, non c'è più ragione per cui stia a casa il padre. Nella procreazione si scopre che quello che fa la diversità non è il maschio e femmina, ma il lavoro autonomo e il lavoro dipendente, che uno dice, devo aver perso qualche puntata del ragionamento, per forza, perché il ragionamento si è articolato con molte puntate. E ragionando dal punto di vista del figlio, ragionando dal punto di vista del rapporto di lavoro, ragionando dal punto di vista della parità dei coniugi, dal punto di vista della parità del lavoro, a un certo punto si scopre che c'è qualcosa che non è pari, il rapporto di lavoro. Chi ha lavoro autonomo può stare a casa di più. Insomma. E la Corte Costituzionale è giunta al punto di fare una sentenza in cui dice no, momento, questa è mia regola, cioè la mia norma, la stessa norma che io a Corte ho dato, appiccicando da quella disposizione, ha un'eccezione. Per cui un'eccezione è l'eccezione che io posto alla legge, e questa eccezione è se entrambi sono lavoratori dipendenti. Capite? Sono motivazioni e sentenze che vanno a grappolo. C'è una disposizione che tende a fare una regola. Per la normalità dei casi, quella che la Corte dice, usa sempre questa espressione, lid quod plerunque accidit, ciò che accade di solito, questo è il riferimento del legislatore. Il legislatore fa le leggi per id quod plerunque accidit, la normalità dei casi, questa è la regola. Poi ci sono numerose eccezioni, queste sono tutte eccezioni. E queste eccezioni sono norme che si aggiungono alla regola. Poi ci sono eccezioni e eccezioni, come questa, per esempio, del lavoro dipendente e del lavoro autonomo. Cioè, sono eccezioni, norme che fanno eccezioni a norme elaborate dalla Corte Costituzionale appiccicate come eccezioni alla regola. E così via. A grappoli di decisioni di legittimità costituzionale. Sono tutte sentenze che dichiarano la legittimità costituzionale di un'unica norma. Vi ricordate la teoria dei controlimiti? Chi fa la faccia più intelligente? Mamma mia. Dicasi teoria dei controlimiti, la teoria elaborata dalla Corte Costituzionale, che dice che qualora una norma comunitaria fosse contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, il giudice italiano potrebbe ricorrere alla Corte Costituzionale. Sì, e ricorre alla Corte Costituzionale impugnando cosa? Non sicuramente la norma comunitaria, perché sono fonti fatto, ma deve impugnare l'ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione, che vi ricordate, è una sorta di timbro, sempre uguale. Questo sarebbe un timbro, sempre uguale, dice piena e completa applicazione viene dato all'allegato trattato. Allora, mettiamo che ci siano 100 eccezioni di incostituzionalità riferite a 100 norme della Comunità Europea. Queste 100 ricorsi alla Corte Costituzionale dichiarerebbero 100 volte illegittimo questo timbro senza cambiarne una virgola. ogni volta la Corte dichiarerebbe illegittima quella disposizione, nella parte in cui consente l'ingresso nel nostro ordinamento di quella specifica norma comunitaria. La stessa disposizione è costruita, siccome è l'unico snodo che c'è tra il nostro ordinamento e quello comunitario, è l'unico punto dove si attirano tutti i fulmini, è l'unico parafulmine del sistema. Tutti i controlimiti comporterebbero una dichiarazione di illegittimità di quell'unica disposizione fatta di mezza riga per tutti i significati che potrebbe avere, cioè per tutte le autorizzazioni che implicitamente dà a importare nel nostro ordinamento norme che si rivelano incompatibili con la nostra Costituzione. E ogni volta la Corte Costituzionale dichiarerebbe illegittima nella parte in cui consente e bla 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 bla. Va bene? A domani.